Iniziamo il secondo capitolo, i paragrafi 1 e 2. Quindi ovviamente non possiamo dire tutto, cerco di dire quello che per me sono i punti più essenziali, cerco di darvi, di trasmettervi un punto sintetico per non perdervi tra tutte le cose. Il titolo del capitolo è La permanenza dell'avvenimento di Cristo nella storia. Cristo permane nella storia, dice Don Giussani, pagina 43, attraverso l'unità sensibilmente espressa dei cristiani. Questa è l'esperienza che lui aveva fatto quando era in seminario con i suoi compagni dello Studium Christi e che poi, iniziando a insegnare, se vi ricordate l'inizio del movimento è quando lui, insegnante di religione, vede un capannello di studenti del collettivo comunista e dice: i cristiani dove sono? L'esperienza che lui aveva fatto in seminario nel rapporto con i suoi amici, con i superiori, Cristo è presente qui ed ora, abita nella Chiesa, poi è stato quello che lo ha acceso quando ha avuto i primi ragazzi che lo hanno seguito e ha detto: io appartenevo all'unità con quei ragazzi, Cristo lo potevo incontrare nell'unità sensibilmente espressa con dei cristiani. E riprende l'espressione di San Paolo che la Chiesa è il corpo di Cristo. Ora, questa unità sensibilmente espressa dei cristiani, e questo è un punto fondamentale, è un dono dello Spirito Santo. Più volte viene detto in queste pagine, Don Giussani insiste, che l'unità tra di noi non è lo sforzo nostro di raggiungere una concordia, perché dentro di noi c'è il desiderio di vivere un'unità, ma l'incapacità di raggiungerla compiutamente. Chi si innamora ha il desiderio di vivere un'unità con la moglie totale, no? Però poi si scontra con una difficoltà nel realizzarlo. E allora anche in parrocchia, noi siamo tutti cristiani, ma deve essere l'unità di Cristo. Sì, ma come fai a fare questo? Noi siamo divisi, è Dio che è uno. L'unità non è qualcosa di realizzabile con le sole nostre forze umane. Infatti poi Don Giussani dice: l'uomo sempre nella storia tende all'unità perché viene dall'unità di Dio, ma non riesce a raggiungere questo anelito. A meno che l'unità ci sia donata come una grazia. E qui l'importanza del battesimo, che noi siamo uno in quanto siamo battezzati in Cristo, non perché ci siamo sforzati di essere uniti. Allora, questo è un punto di decisiva importanza, sapere che l'unità col marito viene dalla grazia del sacramento, non semplicemente dai miei sforzi. Tant'è che oggi vediamo quanti si separano pur avendo desiderato una vita comune. Partire da questa certezza che sono messo insieme all'altro da Dio che ci ha chiamati a vivere assieme è molto liberante. Perché se noi partiamo solo dai nostri sforzi, poi vediamo che siamo frustrati se non lo raggiungiamo, come spesso accade. Certo, il dono dell'unità che ci viene fatto nel battesimo, che ci rende una cosa sola, va accolto. Infatti, se vi ricordate, a pagina 27, Don Giussani dice una frase importante che non ci dobbiamo dimenticare. In un incontro, che è una grazia, per gli apostoli è stata una grazia incontrare Cristo, Per noi è stata una grazia incontrare Cristo. Un incontro, se è totalizzante, diventa forma e non semplicemente ambito di rapporti. Esso non stabilisce soltanto una compagnia come luogo di rapporti, ci troviamo in parrocchia o nel movimento, ma è la forma con cui essi vengono concepiti e vissuti. Quindi questo dono del battesimo, come il dono del matrimonio, come il dono del sacerdozio per me, no? È una grazia che io devo accogliere per convertirmi ogni giorno a Cristo. Allora qui sta un'intuizione, comunione e liberazione, l'intuizione centrale del carisma di Don Giussani, che non si può vivere un rapporto con Cristo senza viverlo con le persone con cui Cristo ti ha messo insieme, con quel pezzo di chiesa con cui Cristo ti ha messo insieme. Dunque il rapporto con Cristo non è solo nella preghiera, nei sacramenti, nell'incontro di scuola di comunità, cioè nei momenti, diciamo, sacri. L'incontro con Cristo è nell'incontro con le persone con cui Gesù mi mette assieme. Allora capite che quando io scendo dalle scale, entro nella parte pubblica della casa, dove dopo la messa incontro sempre qualcuno, cioè se sorrido, se parlo alle persone che incontro, se faccio silenzio e l'ascolto quando mi parlano, cioè io sorrido a Cristo, ascolto Cristo che mi parla, perché quello lì è un pezzo del suo corpo. Se io non sorrido, non considero chi incontro, non lo ascolto perché c'ho fretta, c'ho attività importanti da svolgere, cioè io ferisco Cristo. Cioè, nel fratello noi serviamo Cristo, nel fratello accogliamo Cristo. E questo, come dire, è un luogo, no? La vita che faccio in casa con i miei confratelli, con gli altri ragazzi che o studiano qua o passano la sera a salutare perché lavorano, con chi lavora in parrocchia, con chi incontro in parrocchia, è un luogo che mi corregge. Ad esempio, ero lì, c'erano le cresime, c'era Don Paolo che stava dando gli avvisi, no? Allora io sono andato lì per salutare, mi sono messo a parlare con due mamme, no? Non mi sono accorto che stavo disturbando mentre si davano gli avvisi, e Valerio mi ha detto: state zitti perché disturbate. E io sono stato contento, no? E questa vita che faccio in parrocchia con la comunità è veramente un luogo che mi consola, mi corregge, mi sostiene, mi aiuta. È proprio un cammino come quello che facevano i discepoli dietro a Cristo. Allora, Don Giussani fa un paragone interessante. Come noi, incontrando una persona, non vediamo la sua anima, vediamo il suo corpo, ci sorride, ci guarda, non ci guarda, è triste, e le parole che ci dice, i gesti che fa, attraverso questo, attraverso l'incontro col corpo esteriore, noi incontriamo l'anima, se siamo attenti ad andare a vedere cosa il corpo esprime. Don Giussani dice, analogamente con la Chiesa, noi vediamo il corpo dei credenti, no? Che ci troviamo, prima cantavamo insieme, no? Quando canti insieme diventi una cosa sola, quando canti insieme bene. Ecco, attraverso questo corpo è l'umanità di Cristo che mi raggiunge, e anche nei sacramenti la sua divinità. E questo è ciò che ci toglie dalla solitudine. Appunto, ci inizia a far sperimentare un'unità altrimenti impossibile. Una ragazza che qui della parrocchia, che va anche con gli universitari del club, hanno fatto una vacanzina, ha invitato due suoi compagni, uno ateo, un'altra che non frequenta la chiesa. cioè stando lì in questa vacanzina qualche giorno, beh, questo qua gli ha detto: ah, non pensavo che ci fosse un posto così, che fortuna avete di avere una compagnia. E questa qua ha detto: mi sono reso conto che per molti questo non c'è. Allora, il primo punto era questo: Cristo permane nella storia attraverso l'unità sensibile dei credenti. Ho fatto degli esempi. Questo, come dire, toglie Cristo da un'astrazione. Secondo passaggio: questa unità è un dono di Dio. È un dono di Dio che con la sua grazia interviene nella storia e chiama alcuni. E qui c'è il popolo ebraico, che è l'inizio di un intervento più esplicito di Dio nella storia, perché Dio interviene sempre nella creazione come con una parola muta, attraverso i fatti che fa accadere. Però nel popolo ebraico interviene chiamando Abramo. Inizia un dialogo, prima con Noè, inizia un dialogo con alcune persone attraverso cui genera un popolo. Ecco, questa è una delle esperienze più belle che faccio da quando sono in parrocchia, è raccontare le storie dell'Antico Testamento ai bambini. Prima lo facevo in casa con alcune famiglie, adesso lo faccio anche al catechismo, no? Mi ha commosso perché uno era malato e non era andato a scuola a fare la seconda elementare e ha insistito con la mamma perché voleva sapere come andava avanti la scuola. Ma stanno lì attenti di seconda elementare, perché, cioè, io quella storia la rivivo, perché loro sono presi, perché loro sentendo la storia raccontata da me si sentono parte di quella storia. Cioè, quella storia per cui ha chiamato prima Abramo e poi Mosè, poi Davide, ed è bellissimo ascoltare queste storie. Se volete divertirvi le potete trovare anche sul sito. Sono azzeccate, ci sono degli errori, diciamo, non è proprio la storia precisissima, perché io parlo tutto a braccio, no? E quindi certe cose, magari dei dettagli mi sfuggono, no? Perché parlare a braccio? Perché così gliela racconto io, è quello che ho fatto mio della Bibbia. E allora loro la ricevono attraverso di me, non attraverso il libro, immedesimandoti con questi personaggi che sono chiamati, no? Quindi chiamati da Dio, fanno cose magnifiche, no? Però poi hanno delle cadute miserrime. No, perché tutto l'Antico Testamento cosa dimostra? Che l'uomo chiamato da Dio non è capace, non è all'altezza della chiamata. Risponde, ma non è all'altezza della chiamata, decade. E c'è questo, il pezzo di Davide, è uno in cui si vede di più questo qua, perché c'è Davide eroico, ha perdonato i suoi nemici, ha combattuto i nemici con coraggio intemerato, ha scritto dei salmi stupendi a Dio, un rapporto magnifico con Dio. I salmi ancora li leggiamo, quelli di Davide. Poi è lì che passeggia in terrazza. Ormai ha vinto i nemici, quindi è tranquillo. Ormai ho vinto la battaglia. E lì l'orgoglio lo frega. Aveva vinto tutti i nemici, ma c'era Bezzabea che fa il bagno nuda nella terrazza di fianco, e lui con tutti i salmi che cantava, tutto Dio che gli aveva parlato, non resiste, la chiama, e lì si sa quello che succede. Si uniscono, rimane incinta, chiama il marito, cerca, lo fa ubriacare perché vada a letto con lei, e la cosa si mette a tacere, quello pensa che è suo figlio. Niente, questo ha trovato l'integerrimo. Cioè, questo qua dice: io piuttosto che andare a dormire con mia moglie quando i miei compagni sono lì sul fronte a combattere e non possono andare a letto con le loro mogli, io dormo fuori la città. Due volte lo fa ubriacare, niente, neanche ubriaco questo, che come si sa l'alcol attizia il desiderio dell'unione corporale, e poi dopo tu sei stato al fronte, quindi c'è un bel po' di astinenza, e niente, lui ha una fedeltà incredibile, e quindi alla fine Davide gli fa un'imboscata attraverso un generale, lo fa uccidere miseramente, e dopo tutto questo lui non si è accorto di aver fatto qualcosa di male. finché non gli arriva il profeta, gli racconta tutta la storia, lui si arrabbia contro questo, e quell'uomo sei tu. Perché raccontavo questo? Perché Dio che interviene nella storia, chiama alcuni, da questo nasce un popolo eletto, questi qua tutti decadono, non ce la fanno a rimanere fedeli. E qui si capisce di più Cristo, come Cristo non poteva essere pensato da un ebreo. Perché gli ebrei che studiavano la Bibbia sapevano che l'uomo decade, non ce la fa a rimanere fedele all'alleanza. Non potevano immaginarsi un uomo che non commette peccato. Non c'è in tutta la Bibbia, non c'è. Nella Bibbia ci sono gli atti eroici, santi, ma ci sono i peccati che tutti questi hanno commesso, i più grandi. In Cristo non c'è. Il Cristo è il mandato dal Padre che fa sempre la volontà del Padre. Perché? Perché è Dio. Cioè l'umano nella sua perfezione non è raggiungibile dall'uomo. Chi è Cristo? Cristo è l'eletto per eccellenza. Questi eletti erano una preparazione all'eletto che è Cristo. Qua Don Giussani ci fa entrare nell'autocoscienza di Cristo, che è il rapporto col Padre, è colui che vede il Padre, perché nell'Antico Testamento questi avevano dei dialoghi con Dio in alcuni momenti, ma Cristo vede il Padre. Era nel seno del Padre e quindi lui ci rivela il Padre nella sua compiutezza e obbedisce sempre al Padre. Qui c'è la differenza tra tutti noi e Cristo totale. Che Cristo è un uomo come noi, è un uomo tra gli uomini, infatti si palesa all'inizio come uno del popolo che è il figlio del falegname. Cioè. Però quando poi parla è completamente se stesso, è totalmente se stesso come nessuno mai, neanche i più grandi profeti, neanche Mosè che parlava con Dio, aveva potuto essere così. Appunto, questa storia che ci ha preceduto con questi uomini chiamati che poi decadono, la luce di Cristo che splende per 3 anni nella storia del mondo, In soli quei 3 anni, come dire, fa vedere ciò a cui siamo destinati. Cristo che entra nella storia già attraverso la Chiesa, Maria, che dona la sua carne a Cristo, a Gesù. E quindi Don Giussani dice: il primo luogo dove ha abitato corporalmente Cristo sulla terra, il ventre della Madonna, la casa di Nazareth, e qui questa idea che dicevo prima, Cristo abita nell'unità dei credenti, Dio interviene nella storia chiamando alcuni perché attraverso di loro, poi lo vediamo meglio, possa costruire un popolo, e poi chiama Cristo e chiama Maria come luogo che permette a Cristo di entrare nella storia. Questo punto della casa, che è il punto del luogo della comunione, che poi vedremo è il punto a cui tende anche lo sviluppo della scuola di comunità, lo vedremo andando avanti, è assolutamente decisivo anche oggi, perché Cristo raggiunge l'uomo d'oggi attraverso dei luoghi che sono delle case, attraverso cui gli uomini possano venire accolti, attraverso dei luoghi dove noi siamo accolti. Cioè la Madonna ha accolto Giuseppe, cioè la casa, il modo con cui si trattavano San Giuseppe e la Madonna, come accoglievano i pastori, che poi erano tipo degli extracomunitari di allora, perché vivevano fuori, nessuno li considerava. Questo, diciamo, ventre che ci accoglie, che è la Chiesa, è anche il modo attraverso cui Cristo permane nella storia. E questa intuizione di Giussani, quando ho visto tanti anni fa dentro la scuola che non c'era Cristo e che l'unità erano quei quattro ragazzi con cui lui iniziava, come dire, è il punto decisivo anche per noi oggi, in un mondo che si scristianizza. Come Cristo è presente? Attraverso dei luoghi, delle case. Noi abbiamo bisogno delle case. Io sto insistendo con le famiglie: aprite le vostre case, invitate la gente, e invitate i ragazzi. C'è una frase di Florensky che mi ha colpito molto, ve la leggo. Si possono pronunciare discorsi retorici e mentire. Si può soffrire, persino morire ingannando. Ma non si può ingannare con la vita quotidiana. La prova valida della genuinità dell'anima è la vita comune. La gente non ci crede più a Dio. Ha bisogno di vedere un luogo dove Dio abita, dove tu ti tratti diversamente, dove sei accolto, dove sei educato, dove c'è uno che guida, che aiuta questa vita comune. In questo mondo di internet, dove i ragazzi non sanno che cosa è vero e falso, perché è tutto fluido, l'unica cosa che può farci rinascere sono dei luoghi dove uno, vedendo come tu vivi, dice: questo qua è vero. Il futuro è questo, il futuro della Chiesa. Tant'è che Papa Francesco l'ha intuito quando ha dato questo messaggio: la Chiesa come ospedale da campo. A me non piace, perché dall'ospedale tu vuoi fuggire. Però che qual è l'idea buona che ci sta dietro? È che è pieno di gente sola e ferita, che cerca un luogo, è questo qua, la Chiesa deve diventare un luogo che si apre ed accoglie. Mi piace di più l'espressione di Borgna, che dice comunità di cura o comunità di destino, o come la chiamava Don Giussani, una compagnia guidata al destino. Cioè luoghi dove uno possa fare l'esperienza che la sua ferita, la ferita della propria solitudine, la ferita della propria distanza venga curata per quanto possibile su questa terra, perché comunque si sana solo in cielo, come dice la preghiera che diciamo sempre, la ferita finché non vedremo Dio. Però un luogo dove io possa sperimentare che l'umanità di Cristo mi raggiunge, mi raccoglie, mi sostiene. Questa è l'intuizione fondamentale. Infatti qua arriviamo all'ultimo punto, no? Perché Don Giussani si domanda: va bene, ma Cristo chiama alcuni, ma questo è contro la giustizia, perché se chiama alcuni esclude altri. E invece qua spiega bene che Dio chiama alcuni per raggiungere tutti. Ma com'è che li raggiunge? Attraverso un luogo che mi accoglie. Cioè che la parrocchia possa essere un luogo dove la gente viene accolta. Le nostre case possono essere dei luoghi dove la gente che incontriamo venga accolta. Quelli che sono a scuola, cioè con gli studenti a scuola, con quelli di tu della tua parrocchia dove vai, con quello che abita nella porta di fronte, con quelli del lavoro. Perché qua è indicato un metodo missionario per l'oggi. Anche chi incontra oggi il movimento non lo incontra per il discorso che facciamo, lo incontra perché trova un luogo di qualcuno che lo accoglie. Poi dopo anche viene introdotto in un cammino di insegnamento. Ma non è questa la ragione per cui uno rimane, da cui viene affascinato. Poi certo, cioè, in una comunità c'è un insegnamento. Allora, noi siamo stati raggiunti da delle persone chiamate da Cristo. Io ho incontrato Cristo attraverso il prete della mia parrocchia che mi ha invitato alle vacanze in seconda media, delle medie del movimento. Alcuni di voi sono stati raggiunti da Don Berna, e altri hanno incontrato Don Giussani, no? Poi io sono stato accolto da Don Massimo nella San Carlo. Queste persone toccate dallo Spirito, attraverso cui Cristo ci ha raggiunti, come i personaggi dell'Antico Testamento, anche loro non sono Cristo, perché sono limitati e peccatori, no? Però Cristo ci ha raggiunto attraverso di loro, no? E perché ci raggiunge attraverso di loro? Per porci in un luogo che è la Chiesa. Infatti, tutti i personaggi dell'Antico Testamento sono esponenti del popolo. Dio parla a loro perché attraverso di loro parla al popolo. Così Don Giussani è stato chiamato dallo Spirito Santo a fondare il movimento, cioè a fondare una comunità, appartenendo alla quale uno può fare un cammino dentro la Chiesa. Dice a pagina 59: la familiarità di rapporto quotidiano di Dio con noi si esplica anche in modo particolarmente persuasivo in avvenimenti e persone che richiamano direttamente a Lui, miracolo e santità. Dicevamo un po' di anni fa, ci sono sempre persone o momenti di persone che ci richiamano a Cristo, perché uno ci può richiamare a Cristo per la sua semplicità e però per un'altra cosa no. Io imparo una cosa dall'altro e una dall'altro, ho una cosa io e voi ne avete un'altra, così impariamo tutti gli uni dagli altri. Ma come diventa quotidiano il rapporto con Cristo se non immanendo in una comunità, in un luogo che ha tante forme? La comunità del movimento, la comunità della parrocchia, la comunità della fraternità, la famiglia, il gruppo di famiglie con cui vi trovate, fate il gruppo di fraternità, due amici che sono particolarmente significativi per te. All'interno del gruppo degli apostoli poi c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni, che avevano un rapporto particolare. E poi c'erano lì Marta, Maria e Lazzaro, che erano amici di Gesù. E quello lì era un luogo, no? La casa di Pietro era un luogo, erano dei luoghi. E poi così è stato nella storia della Chiesa. Per me rimane decisivo questo, che è attraverso un luogo concreto che il mio rapporto con Cristo può diventare quotidiano. E sarà solo attraverso dei luoghi concreti dove uno può vedere e vivere se si convertiranno degli uomini di oggi, perché non ci credono più, avendo questo lavaggio del cervello di scetticismo che gli viene dalla società atea in cui viviamo. Hanno bisogno di vedere, ma poi abbiamo bisogno noi, perché se noi siamo curati nelle nostre ferite, la Chiesa come un ospedale da campo, da Cristo, no? Che mette sulle nostre ferite l'olio della consolazione, il vino della speranza, come dice un prefazio della Messa. Egli dice, come il buon samaritano passa ancora oggi accanto a noi e versa sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Se noi facciamo questa esperienza, che ripeto, è una persona che ci sorride, una che ci invita a casa, una che ci dice una parola di speranza, una che ci consola, una che ci aiuta perché abbiamo perso il lavoro. Se facciamo questa esperienza, uno che ci dà un consiglio quando non sappiamo che cosa fare, uno che prega per noi, delle persone che pregano per noi, e uno fa l'esperienza di questa misericordia di Cristo che ti guarisce le ferite, no? E poi è bellissima la storia, perché arriva il buon samaritano che si prende cura, che è Gesù, si prende cura di quello che ha lasciato mezzo morto, e poi lo consegna all'albergo e paga l'albergo, l'albergatore, perché si prenda cura di lui. E questa è la Chiesa, è il luogo a cui vieni consegnato, e dice: quello che spenderai in più te lo darò al mio ritorno. Quello che noi facciamo per curare i fratelli dentro la Chiesa che incontriamo, Cristo ci pagherà per questo il giorno del giudizio, no? Se noi facciamo questa esperienza di essere curati, impariamo a curare gli altri. Allora, ecco questa immagine del Papa, della Chiesa ospedale da campo, è come la strada della missione. Possiamo appunto chiamarla comunità di destino, compagnia guidata al destino. Bene, io vi ho detto il concetto di fondo, non sono entrato nei passaggi perché sono tanti. Mi permettete di leggere un ultimo pezzetto? È un pezzo di un libro di Borgna, famoso psichiatra, lo conoscete? È uno dei più grandi psichiatri italiani, scrive dei libri molto belli. Dice: le persone fragili che soffrono delle loro fragilità non hanno bisogno di farmaci, se non talora di quelli che svolgono una blanda azione ansiolitica. Hanno bisogno di presenze umane, non necessariamente professionali, capaci di ascolto e capaci di creare comunità di cura, e magari comunità di destino, il destino è Cristo, nel quale il più forte dà una mano al più debole. La comunità di cura è una forma di vita, di vicinanza umana e di solidarietà alla quale siamo tutti chiamati, non solo i medici e gli psicologi, ma i genitori e insegnanti, nella quale la timidezza, l'insicurezza, l'inquietudine adolescenziale e la debolezza anziana, la gentilezza e la mitezza possano trovare ragioni di speranza. È detto in modo laico, però perché l'ho voluto leggere? Perché questa qua è la società in cui siamo, in cui la gente è ferita per questo mondo tecnologico desertificato dell'umano. Allora, e questo qua l'ho letto per dire, questa intuizione di Giussani come è una delle modalità con cui io la sento viva oggi, come possibilità di missione e di compito che il Signore ci affida in questo momento della storia.